Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Tech Heroes. Oggi ho con me due ospiti che parleranno della community Min Milana, dello Stack Min, ma prima di tutto lascio la parola a Gianluca per introdursi.
Grazie mille Lorenzo, io sono Gianluca, Gianluca Randazzo, sono sviluppatore e lavoro in Mikamai. Mikamai è un'azienda che nasce nel 2007 e le tecnologie principali su cui si fonda sono Ruby e Rails. Voi vi chiederete, vabbè, ma cosa c'entra con Min? Beh, noi non lavoriamo solo con Ruby e Rails, lavoriamo con altre tecnologie. Fra queste, quindi abbiamo un paio. E noi in effetti non lavoriamo davvero con Min, ma ospitiamo molti eventi e community e abbiamo molti partner in termini di aziende. Abbiamo una sorta di network. E perché abbiamo questo network e ospitiamo così tanti eventi? Perché in effetti abbiamo una location che ce lo permette. Noi abbiamo questo grande open space in via Venini 42
A
e
Milano.
a Milano, sì. E, appunto, durante il giorno lavoriamo con i nostri partner e entro breve vi introdurrò Giovanni, che appunto è il CTO di uno dei nostri partner più vicini. E la sera però l'open space rimane praticamente vuoto ed è uno spazio che potrebbe essere utilizzato e in effetti è utilizzato per ospitare varie community. E fra queste, una di queste, appunto, se non sbaglio, una delle prime, è proprio stata Min Milano. Qui Giovanni, passo a te la parola, perché sei il vero rappresentante di Min
Sì,
Milano.
direi di sì. Grazie dell'introduzione. Niente, io come diceva Gianluca prima, io ho l'onere e l'onore di essere il CTO di una società, Linkmi, completamente verticalizzata su JavaScript. Siamo arrivati a questo dopo una serie di vicissitudini che dal 2009 ci hanno accompagnato attraverso esperienze diverse con PHP, Drupal e cose del genere, fino ad approdare a uno stack completamente basato su JavaScript, che appunto è Min. E Min in realtà è un acronimo che...
Infatti volevo chiederti che cosa significa Min, perché magari visto
Esatto.
che il nostro network è fatto prevalentemente da gente, professionisti, studenti, start-up che bazzicano l'ambiente Microsoft, per cui spieghiamo bene che cosa significa l'acronimo Min e cosa significa, che cosa sono le varie tecnologie che lo compongono.
Certo, assolutamente. E, quindi, andando proprio in ordine lessicografico, potremmo cominciare dalla M, che è MongoDB. MongoDB è un database, che diciamo, è stato il primo database a cercare di infrangere il predominio del modello relazionale per quanto riguarda questo tipo di tecnologia. E, infatti, i suoi dati vengono rappresentati con una notazione che assomiglia molto a quella di JavaScript. Viene anche interrogato in JavaScript, quindi per noi che comunque è il nostro pane quotidiano ci veniva piuttosto naturale utilizzare questo genere di tecnologia. E al di là dell'ergonomicità, diciamo, dello strumento, garantisce anche performance, come dire, ragguardevoli e un'ottima scalabilità. Quindi è usato in progetti in cui si richiede una grossa disponibilità di servizi. E passando alla prossima lettera, abbiamo la E di Express, che è un framework per sviluppare applicazioni web basato sulla piattaforma Node.js. Ha avuto molto successo perché è estremamente minimale. E, diciamo, di base fornisce solamente i mattoncini con cui possiamo andare a costruire un'applicazione. E segue molto la filosofia dell'ecosistema JavaScript Node di modularizzazione estrema, per cui gli elementi sono pacchettizzati in pacchetti molto piccoli che poi vengono composti secondo le necessità dello sviluppatore. Il prossimo elemento dello stack è AngularJS, un framework ormai diventato piuttosto mainstream, grazie anche comunque all'intervento di Google che ha sponsorizzato lo sviluppo di questa tecnologia. Diciamo che anche Angular ha rivoluzionato un pochino il modo in cui si andava a sviluppare applicazioni web, spostando molta della logica e molta, molto lavoro sul client, possiamo dire. E infine, last but not least, la N di Node.js, che è un'altra tecnologia che ha rivoluzionato il mondo del web, che praticamente si tratta di una virtual machine JavaScript che però può girare al di fuori del browser. E questa è un'idea molto interessante perché permette di portare molti concetti della programmazione web anche al di fuori del web strettamente definito.
Ok, quindi in pratica MIN è un acronimo di queste varie tecnologie e voi utilizzate quelle che sono più utili nel progetto che vi serve. Ad esempio, se c'è un progetto dove magari non serve una forte scalabilità nei dati, magari non ha senso utilizzare
assolutamente
Mocco, però uno può utilizzare il resto dello stack, oppure magari ci potrebbe essere la necessità di introdurre delle altre componenti che possono essere comunque montate all'interno di questo stack. Quindi non è uno stack, non è un fat framework dove tutto va fatto secondo il framework, ma è un qualcosa di estremamente modulare.
Esatto, anche qua si segue la filosofia di componibilità, non avere un monolite, ma poter anche scambiare le tecnologie alla bisogna.
Ok, vediamo quindi un po' più in dettaglio come si compongono queste tecnologie, come ad esempio quando arriva una richiesta dal client, quali sono i vari attori coinvolti, per spiegare meglio a chi magari conosce altri stack applicativi.
Certo, come vediamo dalla slide, qua c'è un esempio di come funziona una richiesta HTTP utilizzando questo tipo di tecnologie. Allora, partendo proprio dall'utente che usa il browser, che è il client di questa architettura, l'utente utilizza un'interfaccia implementata tramite AngularJS, che come dicevamo prima è un framework per creare applicazioni molto ricche sul browser. A questo punto Angular si occupa di effettuare una richiesta HTTP a cui risponderà il server Node.js, su cui, come dicevamo prima, MIN, per così dire classico, è il framework Express.js che si occupa di gestire la richiesta, implementare la logica del business, come per esempio validazioni, piuttosto che notifiche, piuttosto che qualunque altra cosa sia necessaria nel caso specifico. Si occupa soprattutto anche di andare a recuperare i dati presso un database, che in questo esempio è MongoDB. Una volta fatto questo, la risposta viene restituita al client. Solitamente il formato che viene usato è il formato JSON, appunto per sempre il solito discorso di coerenza nei formati in cui vengono espressi i dati. A quel punto AngularJS può incorporare nuovi dati nell'interfaccia e mostrare finalmente un feedback all'utente.
Ok, e io bazzicando un pochettino il mondo tecnologico, so che ci sono vari approcci alla gestione appunto della parte, diciamo, più di web server, di application server, e in particolare quello di Node è un po' diverso rispetto a quegli approcci che l'hanno preceduto. Ce lo vuoi raccontare un po' in dettaglio come
certo
funziona?
Sì, allora, questo secondo me è uno dei principali motivi del successo di questa tecnologia. E Node.js, diciamo, ha reso molto semplice implementare applicazioni con un alto grado di concorrenza senza dover, come dire, sbattere la testa su quelli che sono i problemi classici della programmazione concorrente multithreading. Questo perché implementa una tecnica piuttosto particolare per la gestione della concorrenza che è nota come event loop. A me piace spiegare questo sistema con un'analogia, che è quella di un ristorante fast food. Se il ristorante fast food fosse, diciamo, implementato come Node.js, funzionerebbe così. Un cliente, ossia una richiesta di qualunque tipo, si avvicina al cassiere. Il cassiere in questo esempio è Node.js. Effettua il suo ordine e riceve in cambio un pezzettino di carta su cui c'è scritto il suo numero. A questo punto il cassiere si rivolge ai cuochi dicendogli: va bene, c'è da preparare questo panino, potrebbe essere. E nel frattempo il cassiere passa immediatamente a servire il prossimo cliente, senza bloccarsi. Quando il cuoco ha finito di fare quello che doveva fare, notificherà il cassiere del fatto che il pasto è pronto. A sua volta il cassiere prenderà il panino e lo ritornerà al cliente. E in questo modo, se, tornando un attimino nella realtà dei fatti, se noi quello che dobbiamo implementare è fondamentalmente il cassiere, perché lui il nodo, cioè il vero protagonista sì. della faccenda, noi possiamo implementarlo completamente single thread, e mentre in realtà le operazioni che vengono svolte in background sono parallele. E questo ha permesso appunto di sviluppare applicazioni con un alto grado di parallelismo, riducendo estremamente i costi di tempo.
Ok, che tra l'altro per chi magari conosce un pochettino lo sviluppo Win32 è una cosa molto simile a quello che viene utilizzato ad esempio sia in Win32 per gestire le finestre, dove tutti i messaggi che arrivano dal desktop o dall'utente o dal mouse eccetera eccetera passano in una message loop che li gestisce singolarmente, poi dopo uno se vuole può anche implementarli in maniera multithreading, ma tipicamente ad esempio sia in .NET che in altre tecnologie l'accesso all'interfaccia utente viene fatto in maniera single thread proprio per semplificare, quindi diciamo che è un concetto molto simile che ha sia i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, perché poi ci certo. sono anche i detrattori di un approccio sì. di questo tipo, però di sicuro scrivere del codice in questo modo, se io non devo fare delle cose veramente particolari dove devo avere, dove poi però vado incontro che se non sono veramente bravo a gestire la programmazione multithreading poi dopo uno ci sbatte la faccia, mentre sicuramente un approccio di questo tipo aiuta a mantenere semplice le cose, e poi dopo se uno vuole, se ha un certo tipo di scenario dove ha bisogno di un altro approccio, può benissimo implementare solo quello scenario con l'altro approccio senza dover fare tutto multithreading fin dalla nascita, quindi certo. quello è sicuramente un vantaggio. Bene, quindi abbiamo capito che cos'è lo Stack Min e parliamo un pochettino di Min Milan a questo
certo.
punto.
Sì, allora, come comunità nasce nel novembre 2014, dopo i nostri primi passi su questo tipo di tecnologie sono stati renderci conto che ci piacevano moltissimo. E abbiamo deciso quindi di creare un meetup in cui poter scambiare esperienze e opinioni su questo genere di stack. Andando avanti comunque ci siamo accorti che il mondo è grande e ci sono molte altre tecnologie che vanno a comporre l'ecosistema un pochino di JavaScript. Quindi in realtà si parla un po' di tutto quello che ha a che fare con lo sviluppo web su JavaScript. Per fare un esempio, qualche giorno fa abbiamo fatto un incontro con un'altra community che è Milano Frontend, perché abbiamo trovato un punto di contatto in quella che è l'automazione del browser. Ed è stato molto interessante perché comunque mettere due mondi simili ma a volte in conflitto assieme è stata una bella esperienza comunque.
Assolutamente. Poi io la cosa che ho visto in questi ultimi anni nel mondo soprattutto legato a JavaScript, prima tu citavi Google, mm-hmm. parlando di Angular, ad esempio mi ricordo quest'inverno, quest'autunno a novembre c'è stata una conferenza per il lancio delle nuove versioni di Visual Studio, e la cosa che ha scioccato tutti è stato che quando abbiamo presentato il fatto che Visual Studio Code era open source e rilasciavamo finalmente la versione 1.0, il collegamento era da Mountain View, dove c'erano degli ingegneri di Google che parlavano del fatto che per sviluppare Angular utilizzavano Visual Studio Code assieme a TypeScript, mm-hmm. perché era lo strumento che avevano ritenuto il più produttivo per quel tipo di scenario, e TypeScript al posto del JavaScript plain vanilla, diciamo come esatto. si usa a definirlo, per loro era molto più produttivo perché nonostante fosse JavaScript però aggiungeva tutta una serie di caratteristiche che lo rendevano più adatto a uno sviluppo in un team, in uno sviluppo comunque che andava coordinato, e quindi aggiungeva quel minimo di struttura in più rispetto al JavaScript plain che aiutava a essere più produttivi, e soprattutto che magari uno non andasse a smontare magari quello che faceva un altro, che è uno dei rischi di un linguaggio linguaggio potente, ma così cioè la potenza va gestita, esatto. Quindi TypeScript mette un minimo di briglio, di redini.
Da grandi poteri, grandi responsabilità,
esattamente. Ci insegna. Assolutamente. Quindi ad esempio uno si chiede, ma perché siamo in uno show Microsoft a parlare di Min? Ad esempio perché tutta la parte di JavaScript, secondo me Microsoft ha tanto da dire, e non solo sulla parte di JavaScript, perché ad esempio parlando di appunto di Visual Studio, sia Visual Studio Community che di Visual Studio Code, il supporto per Node.js c'è fin dall'inizio. Microsoft è entrata fin da subito nella Node.js Foundation. Se io penso ad esempio adesso che abbiamo rilasciato open source il motore JavaScript Chakra, quello di Edge, che è stato subito adottato anche dalla Node.js Foundation come motore alternativo su cui poter fare degli esperimenti, perché comunque ci sono alcune feature di Chakra che magari ha una roadmap diversa dal motore che veniva utilizzato prima, che era quello di Google, e quindi cioè di vuoto di Google, e quindi uno può fare degli esperimenti tutto in maniera aperta, perché comunque la licenza con cui è stato rilasciato Chakra lo permette. Lo stesso Node è uno dei componenti fondamentali di Azure, ci sono parti di Azure scritte in Node, e soprattutto Node è una delle tecnologie principi che si usano su Azure, tant'è che ad esempio tutta la parte di App Service, Node è proprio una delle tecnologie principalmente supportate, quindi è uno stack. Oppure ad esempio MongoDB su Azure è uno dei prodotti che vengono supportati, ma ad esempio abbiamo annunciato a Build che il DocumentDB, che è il database, diciamo, NoSQL o Not Only SQL, come a volte si definisce, di Microsoft, una delle interfacce di comunicazione che è stata aggiunta recentemente è compatibile con l'interfaccia di Mongo, proprio perché, come dicevi prima, le richieste a Mongo vengono fatte in formato JavaScript, JSON, eccetera, eccetera. Lo stesso identico formato adesso può essere utilizzato per interrogare come software as a service il DocumentDB di Azure, quindi uno potrebbe anche decidere di, se il DocumentDB di Azure fa quello che gli serve, di switchare magari lo stesso codice che prima puntava su Mongo, potrebbe switcharlo sul DocumentDB, fare le prove e verificare che tutto funziona, e quindi evitare magari di tenere Mongo in una virtual machine, ma di utilizzare direttamente il servizio come PaaS e non più come IaaS, e quindi semplificarsi comunque la gestione, gli aggiornamenti, eccetera, eccetera. E bene, quindi io ho cercato di darvi un attimino un senso di come Microsoft tecnologicamente è un interlocutore, ultimamente perlomeno è diventato un interlocutore naturale per community che magari fino a un po' di tempo fa non era così naturale vedere parlare con Microsoft, perché sì, c'erano dei punti di contatto, ma oggi con la nuova strategia di Microsoft relativa all'openness, relativa al fatto di andare dove vanno tutti, e soprattutto di fare le cose nel modo in cui ci si aspetta, quindi ad esempio se vuoi partecipare alla definizione di JavaScript in maniera piena, rendi open source il motore in modo da verificare tutto. Però Microsoft si sta aprendo tantissimo alle community, questo è uno degli N appuntamenti che facciamo con community non prettamente Microsoft, dopo aver fatto per mesi la presentazione e l'introduzione del community Microsoft. Questo per noi è un valore, soprattutto è un valore andare a parlare con nei luoghi dove le persone si incontrano. Ad esempio Gianluca, abbiamo fatto anche varie attività insieme noi.
Lo posso confermare, sono qui e appunto qui abbiamo appunto una slide che ce lo può confermare. Qui siamo nel nostro spazio, Benini 42, spazio che viene, come ho detto prima nell'introduzione, viene offerto da Mikamai e LinkMe per le community in maniera gratuita. Noi ospitiamo community di qualunque tipo, non abbiamo nessun focus tecnologico. Io ho detto, ovviamente, Mikamai nasce su Ruby e Rails, però a noi ci interessa non solo quel tipo di tecnologia, ci interessa tutta la tecnologia. Perché? Perché se guardiamo un po' oltre la staccionata, possiamo imparare qualcosa. E in quest'ottica, appunto, siamo riusciti, grazie anche a Microsoft, a incontrare più community. Qui appunto abbiamo, questo qua è stato un evento organizzato proprio da Microsoft. Abbiamo avuto l'onore di ospitare il dottor Clayton, un evento davvero davvero molto molto bello riguardante lo storytelling, quindi non prettamente tecnologico, però comunque di un certo livello. E, grazie sempre a Microsoft stiamo cercando di organizzare eventi con la community.net Lombardia. E adesso non voglio spoilerare, però nei prossimi mesi avremo qualcosa da noi, bene, in Benini 42.
E oltre a Mindo dentro Lombardia, quali altre community avete ospitato? Quello che pare ci avevi fatto vedere prima nella slide, però ricordiamole.
Se volete posso tornare indietro così
abbiamo
supporto.
No, ma raccontacene due o tre, giusto?
Le racconto quelle che diciamo sono un pelo più vicine a me, diciamo sono quelle che un po' tengo di più sott'occhio. Abbiamo, oltre ovviamente, Min Milan, che è stata... che rappresenta un po' il nostro zoccolo duro. Abbiamo ospitato e continuiamo ad ospitare l'Elixir Meetup. Elixir è un linguaggio esotico che adesso sta cercando di introdurre un po' da noi. E, oltre all'Elixir Meetup ospitiamo il Frontend Group, ospitiamo Kronos, WebGL, ma abbiamo ospitato anche UX Book Club. Anche lì non si parla prettamente di tecnologia, però sono comunque eventi in cui si può imparare qualcosa.
Anche perché poi, parlando di UX Book Club, io ho parlato con varie persone dell'UX Book Club di Roma in particolare, e secondo me se un'applicazione non è utilizzabile, può essere fatta tecnicamente multithreading e tutto quello che vuoi, ma se poi non è utilizzabile,
ovvio,
l'utente non la usa, quindi uno ha fatto uno sfoggio di tecnologia che è inutile, quindi anche quello secondo me è un aspetto fondamentale del nostro lavoro.
Concordo pienamente, e comunque come detto queste sono un po' le community che abbiamo il piacere di ospitare, e come ho detto prima tipicamente lo ospitiamo la sera perché durante il giorno, durante la settimana lavorativa si lavora da noi. Ci sono anche eventi che ospitiamo il sabato. Il sabato noi abbiamo a disposizione tutto l'open space dalla mattina alla sera.
Perfetto.
E quindi...
Quindi se ci sono community, Microsoft o non Microsoft, di qualsiasi tecnologia, dalla più mainstream alla più esotica, a quella che è nata ieri, se avete deciso di fondare una community sull'ultimo framework JavaScript che durerà 3 ore e poi verrà subito dismesso, Gianluca è disposto ad ospitarvi. Per
sono
cui...
qui.
Poi nelle slide vedete i contatti che metteremo online, dove contattarti. Benissimo, quindi ragazzi, tu prima hai detto che hai avuto il piacere di ospitare le community, ho avuto il piacere di ospitare voi, e da oggi siete ufficialmente dei Tech Heroes, potete premere il bottone rosso.
Insieme, vai tu e vado io. Oh.